Yuri Nervo, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a te.
E benvenuto, benvenuto. Grazie. In questo appuntamento di parole che attraversano la nostra mattinata, ma attraversano anche i pensieri dei nostri ospiti per dare un respiro diverso a questa giornata. E cominciamo proprio, Yuri Nervo, dalla parola respiro. Anticipando l'incontro di sabato 26 settembre per Torino Spiritualità all'Eremo del Silenzio, al Museo Carcere Le Nuove di Torino. Ebbene, prima di entrare però, Yuri Nervo, in questo tema del respiro, vedo qui nella scheda di Torino Spiritualità Yuri Nervo, piccolo fratello secolare. Che cosa significa?
È un risultato, diciamo che... Allora, prima di tutto bisogna dire che io sono laico, sposato, che a suo tempo si era innamorato dei padri del deserto e di tutto quello che aveva a che fare con il mondo del silenzio, quindi mi ero iscritto anche alla facoltà di teologia, avevo iniziato a fare degli studi e mi ero buttato in quella direzione. Poi per lavoro, perché io sono un educatore e un counselor, per lavoro ho iniziato a collaborare con il mondo del carcere e ho scoperto la struttura appunto del Museo del Carcere di Torino. E al suo interno ho scoperto, diciamo così, uno spazio che era in disuso, che era appunto questa piccola palazzina costruita al tempo per le donne terroriste. Quindi ho chiesto di poter prendere in cura, dico io, quel luogo. Perché stavo cercando da tempo, parallelamente agli studi, un luogo dove poter vivere questo concetto di silenzio in città, di eremitaggio urbano. E da lì, da quel momento in poi, sono passati 10 anni, adesso stiamo entrando nel 10° anno, e ha portato questo cammino a costruire una piccola regola sul come poter vivere la dimensione del silenzio e dell'eremitaggio urbano in città, o meglio, la mia regola personale, e questa regola ha preso il nome di Piccolo Fratello Secolare.
In 10 anni, Yuri Nervo, come è cambiato quel vivere il silenzio dall'inizio? È bella l'idea del cercare un luogo all'interno del carcere, niente meno, alla periferia della periferia, potremmo dire, cercare un luogo per farlo diventare un luogo di incontro e avere cura di questo luogo. E come è cambiato, come si è sviluppata la cura in questi 10 anni?
Ma potremmo definirla che è una cura che va sempre più in profondità, nel senso che si è partiti proprio da, come hai detto tu, da questa piccola intuizione di dire, in quelle celle che prima erano di segregazione obbligatoria, va da sé, oggi sono diventate degli spazi di segregazione anche volontaria, cioè puoi venire lì e chiuderti, uscire dal mondo. Ma c'è un altro parallelo, che quella cella lì, un ex carcere, rappresenta un po' il carcere di ognuno di noi. Quante volte, anche con il respiro corto, abbiamo detto la mia vita è un carcere, questa situazione non riesco a viverla, e via dicendo. Quindi siamo passati proprio dalla cura fisica, del grattare i muri, dipingere, sistemare, ad un fare ogni anno, ogni momento dei passi ulteriori, no? Quindi il cambiamento è stato nello scoprire che non siamo mai cambiati, o meglio, che continuiamo a cambiare. E continuiamo a cambiare, continuiamo a cercare, a ricercare. E credo che questo sia proprio l'elemento migliore, non sentirsi mai arrivati, sentire che dopo c'è sempre qualcosa, no? Ed è estremamente interessante nel cammino degli esseri umani questo sapere che dopo c'è sempre quel qualcosa, sentire, no? che il passo dopo forse è sempre quello giusto, ma poi ce n'è un altro, e poi ce n'è un altro. Questo ha a che fare proprio con il cammino, dal mio punto di vista spirituale, il tutto calibrato sul fatto che siamo nel mondo del laicato, e quindi parlare di silenzio, parlare di lentezza, parlare di respiro, nel mondo dei laici, che hanno tempi e vite completamente diverse, è ancora più una sfida da una parte e ancora più interessante dall'altra.
E certo, perché il mondo ci porta a una velocità, seppure adesso in tempo pandemico, in ogni caso una velocità che non ha armonia con il respiro. Ho aperto il sito di Iurinervo, iurinervo.it, e sono stato colpito dalla frase che accoglie i visitatori. E questa frase dice: ai libri ho affidato domande, negli esseri umani ho trovato risposte. Questa è una frase importante, perché noi siamo proprio in quello spazio, se vogliamo in quello iato tra le domande dei libri, le risposte delle persone.
Credo che mi rappresenti a pieno quella frase, nel senso che, come ti dicevo prima, un esempio è questo: mi ero iscritto alla facoltà di teologia per capire un pochino meglio che cosa fosse la dimensione spirituale, a cercare risposte, ma poi io le risposte in realtà le ho trovate all'interno di una cella, tant'è che io la facoltà di teologia poi non l'ho mai finita, e sono felice così. Per lavoro frequento, abito, dico io, vari ambiti del territorio, vado in carcere, vado molto nelle scuole, per un periodo ho lavorato anche per strada con i clochard, adesso lavoro anche in ospedale, e quelle persone in quei contesti aprono veramente degli spiragli inaspettati. È una dimensione, sembra strano, ma bisogna capirla, di scoperta curativa in qualche modo, no? Ti danno mille rimandi e ti mettono tutti nelle condizioni di non uscire mai diverso da questi incontri. Certo, se vuoi metterti in gioco, altrimenti, come capita alcune volte, ci si mette la maschera, ci si mette la corazza e puoi attraversare qualsiasi luogo in cui ti trovi, no?
Mettere la maschera, in un tempo in cui dobbiamo tutti mettere la mascherina, esatto, sarebbe, dal punto di vista non solo filosofico, ma anche spirituale, non solo, qualsiasi disciplina può avere possibilità di interpretare questo nostro tempo. Poco fa Iurinervo parlava di incontro, ma a proposito di incontro, focalizziamo l'attenzione dei nostri ascoltatori su quello che sarà l'incontro di sabato 26 settembre alle ore 18 all'Eremo del Silenzio al Museo Carcere Le Nuove di Torino. Si parte da due parole: respiro e sospiro. Che differenza c'è tra queste due parole?
Ma quando parlavo con Armando Bonaiuto, che è il direttore appunto di Torino Spiritualità, anche un amico, davanti a un caffè mi sono messo subito a giocare su queste due parole, no? Pensando alle persone, ritornando alla frase che tu prima hai citato, quindi incontrando molte persone, arrivano molte persone che sospirano perché hanno il fiato corto, perché la vita li ha portate a sospirare, e perché magari veramente non sanno più come fare quel sospiro di ansia, di non c'è poi il prossimo passo, non so cosa succede, no? E dall'altra parte sarà capitato così a tutti, no? Che in quella situazione hai l'altro che ti guarda e tu cosa dici? Respira, con calma, respira. Sei in un posto, forse sei nel posto giusto, forse questo è un momento giusto, respira, ristorati un attimo, no? C'è una frase all'Eremo dove uno dice: fermarsi per andare avanti. È un po' questo il respiro, il sospiro. Arrivi con il fiato corto, ti fermi, ma ti fermi per poi ripartire, per andare avanti, no? Ed è una cosa, collegandomi a quello che dicevi tu prima, dei tempi veloci, che si racconta e si fa anche un po' di formazione sia agli adulti ma anche ai bambini su questo concetto. Io vado ogni tanto nelle scuole a parlare di silenzio, ma parliamo anche della pedagogia della lumaca, della bellezza di essere lenti, di scoprire il giusto tempo, no? Una cosa che noi adulti molte volte ci dimentichiamo, o leggiamo nei libri, sorridiamo, ma poi non riusciamo a portarla nel giusto tempo, che è la quotidianità.
il giusto tempo della quotidianità, alla quale quotidianità dobbiamo necessariamente dare un'armonia, se vogliamo un respiro diverso. E il respiro diverso lo possiamo incontrare, scoprire o quantomeno avvicinarci, perché non è così semplice, diciamocelo pure, non è così semplice incontrare il giusto respiro, la giusta armonia e il silenzio. Dicevo, lo possiamo incontrare e scoprire sabato 26 settembre all'interno del programma di Torino Spiritualità, un incontro per scoprire come il respiro sia un elemento fondamentale della preghiera stessa e possa anche essere un valido aiuto di viaggio nella scoperta. Però io rinervo, io vorrei fermarmi sulla parola preghiera. La parola preghiera insieme con la parola silenzio hanno veramente molto a che fare, perché sempre di più sentiamo dire che la preghiera non è tanto fatta di parole.
Sì, i monaci dicono che il silenzio è l'alfabeto di Dio e lì possiamo ascoltare Dio. Infatti io dico sempre che la preghiera è incontro, la preghiera non sono formule, la preghiera, se vuoi, è anche un luogo, no? Un luogo dove incontrare il tuo Dio, se vogliamo metterla nel senso un po' più ampio. E il silenzio sicuramente è una strada, è quel luogo dove tu puoi iniziare ad ascoltare. Ascoltare chi lui? Io dico sempre no, in prima battuta cerchiamo di ascoltare almeno noi stessi. Chi fa esperienza di silenzio per le prime volte sente che dentro di sé c'è veramente rumore, no? Era un po' il percorso che avevano fatto i padri del deserto, che pensano di andare nel deserto per trovare il silenzio, in realtà trovano il cosiddetto rumore più rumore, che è quello che abbiamo dentro di noi. Quindi preghiera e silenzio vanno in qualche modo a braccetto e in qualche modo si autoalimentano. Però la parola che avvicinerei per tenere tutte insieme, sia silenzio che preghiera, è proprio la parola incontro. Tant'è che nell'ultimo anno della nostra ricerca è nata questa immagine biblica, che è diventata poi l'immagine biblica dell'eremo del silenzio, che è l'icona dell'abbraccio. Parliamo del figlio prodigo, di lui che arriva al padre, che poi alla fine non lo giudica. In questa immagine vissuta, letta e meditata all'interno di una cella, è molto importante per tutti il fatto di non sentirsi giudicati. Questo è anche un altro elemento per vivere la preghiera in un certo modo. Quindi comunque è un incontro che scalda, ed è un incontro che libera, e questo mondo ha bisogno anche di questo concetto, di non giudicare, di non sentirsi giudicati, no? Molte volte noi abbiamo sempre questo profumo che ci portiamo dietro, ma non solo che ci portiamo dietro, ma che diamo anche agli altri, no? Abbiamo sempre questo dito puntato. Se uno ha il dito puntato non esiste l'incontro.
E poi noi che parliamo tanto in questi tempi di accoglienza, di accogliere gli altri, io penso che se non accolgo prima me stesso, mi è impossibile accogliere l'altro.
Certo, assolutamente. Credo anche che non posso accogliere l'altro laddove non mi conosco. E quindi ecco il discorso, anche se vuoi, per ritornare al punto di partenza del perché scrivere una regola. Se non mi conosco, non mi posso raccontare, non ti posso accogliere. La paura nasce dal fatto, non perché non conosco te, ma perché non so chi sono io. E allora di conseguenza è più semplice allontanare te. Così rimangono i miei dubbi, nelle mie finte certezze, no?
Dubbi, finti certezze sono quelle le gabbie fino ad arrivare alle carceri, la cella del carcere che mano a mano, più o meno scientemente, noi sappiamo costruirci, perché in questo siamo molto bravi nel saper costruire la nostra gabbia, però poi superare la gabbia diventa veramente molto molto difficile, e da soli non ce la facciamo. Il respiro sicuramente ci può aiutare. Sabato 26 settembre a Torino Spiritualità, Iuri Nervo in collaborazione con Eremo del Silenzio. Visto che è stata citata la regola del piccolo fratello secolare, qual è la prima regola?
Ah, la prima regola è quella di vedere gli altri come fratelli.
A proposito di accoglienza.
Esatto, però non è una regola, non può essere una regola, è un risultato. In realtà è buffo a questa cosa, perché uno dice regola, no? Come si vive, come si fa, ma io dico che le regole sono dei paletti, sono delle indicazioni, dei cartelli, ecco, non paletti, dei cartelli che indicano una strada. Poi uno ci può andare, può tornare indietro, non si devono vedere le regole come dei recinti, come dei luoghi chiusi, perché se no perdono il loro senso, il loro significato, no? C'era la mia guida spirituale che mi diceva: io ti accompagnerò per un tratto, ti porterò alla sua porta, busserò per te e io lì me ne andrò. E poi da lì continui tu. Credo che sia un po' questo, no? Anche il fatto di, come dicevi tu, avere qualcuno che ti avvicina, che magari fa dei passi, ma poi ti lascia. Non dobbiamo aver paura di ricercare. Molte volte noi andiamo a fare mille incontri, vogliamo conoscere per filo e per segno cosa l'altro vive, come l'altro vive, poi uno va a casa e si scopre che cosa, come singolo, come unico, e devi lavorare sulla tua unicità. Quindi va bene confrontarsi, va bene essere dei sani ladri, no? Che rubi delle buone prassi o delle buone intuizioni, ma poi il tutto devi portarlo dentro di te, che diventi un po' il tuo personale percorso.
Yuri Nervo, come comincia la giornata chi vive come, virgolette, eremita?
Prima di tutto bisognerebbe un po' svegliarsi presto, nel senso che io il ritmo di vita che ho adesso è quello di svegliarmi presto e iniziare la giornata pregando. Ma, ripeto, non è che tutti i giorni riesco a fare questa cosa, perché anche la mia agenda è liquida come tante altre, quindi l'agenda normale prevede questo: io più o meno mi alzo verso le 5:30, inizio la giornata in questo modo, poi come fanno tutti, un buon caffè, apro la finestra, una boccata d'aria e si parte, si va.
E qual è stata la preghiera, se c'è stata, di oggi?
La preghiera di oggi, guarda, è stato semplicemente un Padre Nostro e un Ave Maria, perché mi stavo preparando l'incontro con te e quindi è andata così questa mattina. Ma è una tensione che ci deve essere, non ci deve essere un modello dove vai a spuntare tutti i giorni che cosa devi fare o non fare, no? È un po' come quando siamo una donna, quando siamo una persona. È una tensione che ti accompagna tutto il giorno, tant'è che prima o poi la porta di casa uno la apre e ti butti proprio, ti immergi, no? Nel mondo. E quindi lì, nella regola che è nata, si parla proprio della preghiera del pellegrino russo, di questo concetto di litania. I monaci parlavano di frecce lanciate al cielo, no? Il fatto di essere presenti nel tempo in un modo diverso, cioè rendersi conto che si è immersi in Dio sempre. Allora, grazie alla preghiera del pellegrino russo, uno può andare a fare delle riunioni, e prima delle riunioni, durante le riunioni, ripetere una litania. Puoi fare un incontro con le persone, mentre passeggi puoi pregare, mentre sei in un tram puoi pregare. C'era Padre Carretto che diceva che i viali alberati di Torino erano niente poco di meno che l'entrata al suo monastero. Ed è una frase bellissima. Quindi abitare i luoghi in un modo diverso, no? Quindi non è solamente il cosa si fa, perché in un intervento che avevo fatto facevo questo esempio, no? di questo ragazzino che mi aveva chiesto se mi ricordavo il mio primo bacio, e io dissi di sì, e poi l'aveva preso da lontano, no, perché c'è un mio amico, sai, che è innamorato di una ragazza, insomma lui voleva sapere come si baciava, aveva questa ragazza che gli piaceva e voleva da me questo consiglio. Io dissi a lui: no, guarda, non si possono dare questi tipi di consigli, l'unico consiglio che ti posso dare è: vai e ama, vai e stai lì e sul momento vedrai. E credo che anche nel mondo della preghiera ci sia questo estremismo alcune volte, no? del chiedere proprio, no, ma alle 6 del mattino lei che cosa fa? E la preghiera quale dice e come si fa? E dico: ma prega, buttati, incontra. Tant'è che quel ragazzo quel primo bacio l'ha dato, e ritornando indietro mi disse: hai fatto bene a non dirmi il come, perché quel come l'ho scoperto facendo. Sarebbe stato peggio, mi sarei fissato più sulle tue indicazioni e non avrei vissuto quel momento come l'ho vissuto io personalmente.
Bella, bella questa immagine di questo ragazzino che ha la paura di chiedere, ma anche il bisogno di chiedere, quindi di sapere, mentre sapeva lui stesso, ed è stata straordinaria anche la risposta che si è sentito. Prima si è sentito la figura, citare la figura del pellegrino russo, ma mi sono venuti in mente i racconti di un pellegrino russo, di cui consiglio la lettura, ma prima di salutarci, Iuri Nervo, qual è invece il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
Aspetta che lo prendo.
E questa è sempre una cosa molto bella, quando l'ospite ha il libro a portata di mano, non sa ancora il nostro ospite, come in questo caso Iuri Nervo, che gli tocca una cosa da fare. A questo punto siamo obbligati ad obbligarlo a una lettura. Eccoci qua, Iuri Nervo, qual è il libro si è ritrovato tra le mani?
Allora, sto leggendo di una collana del Monte Athos, il punto più alto della Terra, delle edizioni Asterios. L'ho trovati per caso perché stavo rileggendo alcune cose dei monaci e sono belli, sono veramente belli. Sono molto pratici anche, sono molto veri, perché a me interessa, come hai capito, mi interessano le persone, non mi interessano i libri, la teologia, lo studio, mi interessa la pratica, mi interessa le piccole perle che le persone ti raccontano dalla loro esperienza, no?
I libri sono sicuramente un pretesto per ascoltare anche le persone, e quindi questo è molto importante. Ma visto che abbiamo parlato del punto più alto della Terra, Monte Athos, pubblicato dalla casa editrice Asterios, come comincia questo libro? C'è magari una sottolineatura che possiamo condividere, Iuri Nervo?
Ma guarda, c'è scritto: Dio accorderà il riposo sopra questa montagna. E credo che sia un po' il discorso del bacio del ragazzo. Ha a che fare con veramente con l'abbandono. Ha a che fare veramente con quell'abbraccio misericordioso che dicevamo prima del non giudizio, no? C'è il rischio di pensare troppo, di ragionare troppo, di scrivere troppo e di dimenticarsi che se parli di amore, parli di abbandono. Che se parli di amore, parli di accoglienza. E quindi Dio accorderà il riposo sopra questa montagna. Insomma, tu arrivaci alla montagna. Poi...
Però bisogna arrivarci, bisogna impegnarci, esatto, bisogna faticare, esatto, lungo il cammino. Non è un cammino asfaltato, non è la comodità, ma questo è propedeutico al raggiungimento della cima. E poi se la cima non si raggiunge, quantomeno, Iuri Nervo, abbiamo cominciato il cammino. E forse è questa la nostra straordinaria missione. Grazie, grazie davvero.
Grazie a te. Grazie.